interrogativi concettuali aperti da Biagio e De Giovanni sono tali e tanti che la mia risposta è solo aderire all'invito di questo appuntamento ulteriore, questo nuovo appuntamento, e quindi spero di essere più diligente, più attento osservatore di quanto non sia stato purtroppo in questo convegno. E allora a me toccherà che cosa? Toccherà un compito più modesto, più umile, quello di, e cioè, questo segnerà anche lo scarto tra quello che ha detto Biagio e quello che dirò io, cioè il compito umile di cercare in qualche modo di risciacquare i panni concettuali nella storia di questi giorni. Allora i tre punti che voglio toccare sono quelle, primo, le percezioni recenti su questo concetto di potenza civile. Ecco, no? I concetti hanno le gambe come delle sette leghe, insomma, camminano nella storia, e quindi sono stanchi, e quindi sono mutati dal momento in cui sono formulati. Poi alcune osservazioni, ecco, su quello che è stato ed è il cosiddetto blocage costituzionale, il blocco costituzionale. Poi terzo, alcune osservazioni sulla situazione di non costituzione che stiamo vivendo. E allora la prima parte, concetto di Europa potenza civile, che continua a mostrare una sua fecondità ed una fecondità diversa. Quattro anni fa mi pare che Mario Otero ha messo a punto il suo titolo, e direi che noi abbiamo una consapevolezza non solo teorica ma anche di contenuti da connettere all'aggettivo civile, ecco, che è sempre più legato al patrimonio etico-giuridico dei diritti fondamentali degli uomini, e intesi come nucleo di sovranità indivisa e indivisibile, direi come meta istituzionale, che non solo tra stati della contrapposizione stati nazionali organismo sovranazionale, ma direi nella contrapposizione, nella dialettica Europa-mondo, cioè è questo il nucleo della questione della sovranità si è trasferita dalla dialettica fra organi e all'interno dell'Unione ad un nucleo che rappresenta qualcosa di esterno in un certo senso all'Unione. E tra questi diritti fondamentali c'è anche il diritto a non far guerra, in fondo ieri sentivo un po' la questione sulla peste, nel momento in cui si crea la concettualizzazione di azione militare secondo le missioni di Petersburg, in quel momento, quindi gli stati neutrali, Austria, Svezia, Finlandia aderiscono all'Unione Europea, e c'è un mutamento strutturale dell'idea militare, dell'idea dell'azione di forza, dell'azione di efficacia. Ecco, e quindi anche questo diritto a non far guerra, è il senso della sovranità dei diritti fondamentali europei. Poi per quanto riguarda il sostantivo, certo, potenza come la classica accezione di soggetto politico capace di proiezione esterna, riconoscibile nella sua identità, quali che ne siano le forme giuridiche concrete che di volta in volta assume. Ecco, e da questo punto di vista a me sembra decisiva la questione Libano. Vedete, nel Libano sì, tutti quanti siamo pronti a dire, beh, non c'è andata l'Unione Europea, di Bethesda, una cosa, interrogativa, eccetera. Ma l'Europa percepita, la percezione del mondo sull'azione in Libano è una percezione assolutamente di identità europea. Cioè nel Libano sono andati gli europei perché non ci vogliono andare nessun altro. E allora questa indispensabilità della proiezione europea è qualcosa che interagisce sul concetto di potenza europea. E quindi il caso Libano, come dire, ci deve indurre a riflettere sulla natura di questa proiezione, cioè questa accettazione che sembra limitata a questa evidenza storica, ma non può essere interamente assorbita nel pur grande episodio, cioè potenza come potenza di interposizione, ecco, potenza di interposizione e arbitrato, ecco, da quello che era il potere di dissuasione militare, tipicamente militare, potere di dissuasione, siamo arrivati ad una sorta di moral dissuasion, di potere di moral dissuasion. Ma ora da questo stato di emergenza, da questo stato di eccezione, si possono ricavare elementi che valgano anche per, diciamo, la normalità delle cose. Cioè, è il tipo di governance, per fare il concetto Mario, dicevo, di governazione, no? Machiavelli o
Dante,
Coniglio,
Dante. Da questo tipo di governazione mite, è questo tipo di governazione mite il modo di governare il mondo delle interdipendenze, cioè proprio le asimmetrie, il complesso di interdipendenze che proprio dell'era della globalizzazione inducono a pensare che l'unico modo di governare tutto questo sia un modo per influenza, un modo per contagio. Mi pare che ieri c'è tutti dicevano un modo per osmosi, ecco. Anche per magnetismo, ecco, se vediamo l'attrazione che l'Europa ha non solo rispetto ai vicini, ma anche rispetto ai lontani, cioè il modello europeo come modello di organizzazione regionale. Ma mentre sono in crisi le altre istituzioni della governazione globale, in fondo, ecco, si può spingere come al solito, direi, un viaggio, voglio spingere e esprimere anche l'emergenza. In fondo l'ONU negli ultimi tempi è stato salvato dall'Europa. L'impotenza dell'ONU è stata salvata dall'Europa, dice vado lì e accetto il casco blu, ma insomma ci vado io il senso. E allora, se così stanno le cose, la forza del concetto di potenza civile non sta tanto più nel suo valore descrittivo, le cose sono così, insomma, abbiamo un nuovo tipo di potere, ma nel suo valore di progetto, nel suo valore progettuale, cioè di mission. fatto che ci vi si prevede la possibilità di esportare questo modello di governo mite al resto del mondo, e questo in un momento di crisi giovanile, di crisi ideale, sì, ideale forse è l'unica maniera di andare a riscaldare il cuore dei giovani, cioè come dando, offrendo questo destino europeo nel mondo come una nuova, un nuovo aspetto dell'avventura europea, per citare il discorso ultimo Bauman. Ecco, questo è il primo punto. Adesso più velocemente gli altri due punti. Il primo, il blocco costituzionale. Ora si parla fallimento della Costituzione, il referendum. Ma il referendum del fallimento, anche qui voglio un poco tirarmi fuori dalla logica interna della vicenda costituzionale europea. Della vicenda costituzionale endo sistema europeo, per dire che paradossalmente i referendum hanno mostrato e rivelato non un deficit democratico all'interno dell'Unione Europea, hanno mostrato un deficit democratico tout court che implica gli stati nazionali, perché i referendum che cosa hanno detto? Hanno svelato il vuoto tra rappresentanti e rappresentati, hanno svelato hanno smentito quei governi che nell'ottobre del 2004 hanno firmato con patti il trattato, hanno detto quello che poi è la questione del giorno Francia, delle elezioni francesi, cioè nel suo slogan del giurì popolare ha in qualche modo intravisto, cioè il problema del vuoto. Il problema del vuoto che si è prodotto tra parlamenti e corpo elettorale, il problema del vuoto che si cerca di colmare con la nozione, certo, ancora in precedenza, ancora di democrazia partecipativa. E non a caso nel Trattato Costituzionale Europeo è stato tutto che prevista con quell'articolo sul milione di cittadini, cioè il senso della democrazia partecipativa come segno e spia di un malessere democratico europeo e non il giochino intergovernativo e comunitario, eccetera. Ecco, questo. E quindi, d'altra parte, un altro referendum, questa volta italiano, ha mostrato come toccare la Costituzione, ecco, in questo mondo privo di punti di ancoraggio, in questo demos europeo privo di punti d'ancoraggio, l'idea di Costituzione è un'idea che muove la gente, perfino in Italia direi, il risultato del referendum ha detto che nel momento in cui tocchi un fatto identitario, in quel momento vi è un coinvolgimento popolare assai forte, e quindi con il senno di poi e raccogliendo le tesi di Giovanni e di tanti altri sull'idea della Costituzione europea che già c'è, probabilmente è stato un errore chiamare quel trattato costituzionale, non trattato organico, trattato istituzionale, cioè si è fatto. D'altra parte lo stesso trattato paradossalmente, quando descrive il valore dell'identità, che cos'è l'identità nazionale, fa riferimento proprio alla struttura costituzionale degli stati, quindi nel trattato stesso è già implicito il senso di questo nucleo identitario fatto fatto di cose costituzionali che non si può comunque toccare e che rappresenta, come dire, il punto di massimo di non il rubicone della integrazione. Ecco, detto questo, quando ho visto che l'oratore che crocianamente parlava come anche la Costituzione fallita contribuisce ad alimentare la coscienza giuridica dell'Europa, l'estetica, diceva che anche i libri rimasti nel cassetto riescono ad alimentare la coscienza estetica e culturale del mondo. Ecco, anche la Costituzione fallita è entrata nel lupus giuridico, e parlo di Costituzione non solo di Carta dei diritti fondamentali, perché la Carta dei diritti fondamentali, attraverso la caccia all'articolo 6, io la ritengo pienamente nel disegno e quindi entrare, c'è troppo poca timidezza dei giudici nella Corte d'Appello, eccetera. Ecco, e allora, proprio per questo, è possibile fare un bilancio, del terzo e ultimo punto che vorrei toccare, un bilancio della non Costituzione, un bilancio della non Costituzione, cioè il. Perché appunto, a parte le cose messe in circolo dalla Costituzione non approvata, vi è quel proprio nucleo normativo che però si basa sul principio fondamentale, cioè il principio del superamento, del concetto di sovranità, che continua a lavorare, che continua a scavare. E allora qui brevemente dico che anche nell'Europa della non Costituzione vi è stato un lavorio, un movimento continuo, qualcosa che ha detto che, come dire, la Costituzione europea, malgrado la sua non formalizzazione, la sua non chiusura, è viva come un momento propulsivo. Quando si parla di politica di energia e quindi si mette all'ordine del giorno la politica dell'energia, si dice qualcosa che già la Costituzione aveva introitato, ma se ne vede la necessità come momento importante della politica europea. Quando si parla, si vede necessità securitarie, portano all'espansione dello spazio di libertà, di cooperazione giudiziaria, di sicurezza, noi siamo anche qui su questo terreno. Quando si parla di lisbonizzare la politica economica della comunità, cioè di dare unitarietà ad una politica economica che sembra segmentata, l'eurozona, i fondi strutturali e la strategia di Lisbona, appunto, e c'è qualcosa che si muove malgrado la non Costituzione. Quando si vede il dibattito interessantissimo tra Trichet e Juncker, tra l'eurozona e la banca centrale, intorno ai diversi compiti sulla politica economica europea, anche questo si capisce che c'è qualcosa che va nel senso dell'Europa e che quindi non ha bisogno di formalizzazioni per ultimo la questione della Turchia, la questione dei confini d'Europa, si pone un concetto nuovo, il concetto di assorbimento, il nuovo concetto di assorbimento, criterio come Copenaghen. Quindi direi che da questo punto di vista la pausa di riflessione è servita a qualche cosa. Il 25 marzo prossimo ci sarà a Berlino una dichiarazione solenne fatta in occasione del cinquantenario del Trattato di Roma, che farà il bilancio di questa pausa di riflessione, ma speriamo che non sia un bilancio statico, il bilancio statico dell'attesa, ma il bilancio di un progetto che prenda il slancio anche dal fatto nuovo, dai fatti nuovi avvenuti in questa esperienza, cioè l'esperienza dell'arresto, se si vuole, del fallimento ha dato molte cose, ha offerto molte cose, una crisi creativa, insomma, sono state poi tutte quelle di un esperimento che appunto procede per crisi.